È nota la frase di Winston Churchill, che del resto Cassese riprende in questo suo agile e prezioso libretto, per cui la democrazia è il peggiore dei regimi possibili, ad eccezione di tutti gli altri. In realtà il Requiem alla democrazia è stato cantato più volte. Io ricordo un volumetto veramente prezioso uscito alla fine degli anni 50, si intitolava Le delusioni della libertà, in cui si faceva l'elenco di tutte le correnti antidemocratiche che attraversarono l'Europa fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, e che di fatto molto spesso apparirono, anche al di là delle intenzioni dei loro ideatori, come delle correnti protofasciste. Il Requiem alla democrazia lo cantarono le correnti nazionalistiche che fin dall'inizio del XX secolo ne decretavano la fine come parte integrante della rivolta filosofica dell'idealismo contro il positivismo, e quella che Benedetto Croce, anche lui fortemente critico verso la democrazia, prima di diventare il filosofo della libertà, in quel libretto che dicevo prima ci sono citazioni di Croce che sono impressionanti da questo punto di vista, Benedetto Croce la chiamava la mentalità massonica, e nel nome della nazione questi pensatori nazionalisti dichiaravano superata ogni forma di pacifismo e di solidarismo, prefigurando in qualche modo l'avvento del fascismo. Non a caso Mussolini, commemorando Enrico Corradini, il fondatore dell'Associazione Nazionalista Italiana, in Senato nel 1931, poté affermare che il leader nazionalista era stato un fascista del 1896, riconoscendo nella sua predicazione antidemocratica e antipacifista uno dei filoni che avrebbe dato vita al fascismo. Ma la democrazia era anche violentemente contestata da sinistra, nel momento in cui le sinistre borghesi tradizionali e gli stessi filoni riformisti del movimento socialista venivano contestati non solo dagli anarchici, ma anche dai sindacalisti rivoluzionari e dalle correnti massimaliste, che li accusavano di essersi adattati ai riti della democrazia borghese e di aver abbandonato la prospettiva di un cambiamento violento dei rapporti sociali. Questa crisi latente, come è noto, precipitò con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando le sinistre riformiste borghesi decisero di appoggiare lo sforzo bellico delle rispettive nazioni, mentre le sinistre rivoluzionarie decisero di boicottarlo, e addirittura la componente bolscevica della socialdemocrazia russa, dalla disfatta del potere imperiale, trasse l'occasione per la presa del potere, il cui centenario è stato celebrato qualche mese fa, che provocò l'irreversibile rottura dell'internazionale socialista. Non è un caso che il movimento fascista italiano sia nato dalla idea di un socialista massimalista passato a destra, con un seguito di sindacalisti rivoluzionari, e a un certo punto si sia fuso con il nazionalismo. Tutte le correnti antidemocratiche convergono all'interno del fascismo. E comunque alcuni degli avversari del fascismo, a partire evidentemente dai comunisti, non erano meno antidemocratici di quanto non lo fossero i fascisti. E tuttavia credo che per lo scacco della democrazia valga lo stesso principio enunciato da Italo Calvino a proposito di chi parlava di scacco della ragione. Certo, affermava l'autore di Marcovaldo, dei nostri antenati, di scacchi alla ragione ce ne sono ogni 10 minuti, solo che subito dopo la ragione trova il modo di superare l'ostacolo che le si è frapposto, poiché la sua forza è proprio quella di tentare e trovare nuove risposte a tutte le sfide che le vengono poste. Provando e riprovando è il titolo di un famoso libro di Karl Popper. E così anche per la democrazia, che per tutti gli anni 30 del secolo scorso venne dichiarata irreversibilmente condannata dal dilagare dei totalitarismi, che sembravano più moderni, vitali, giovani, rispondenti alle esigenze profonde dei popoli. E invece, quando il totalitarismo fascista mostrò il suo volto più oppressivo ed orrendo, la democrazia sembrò a tutti il regime più desiderabile. E lo stesso accadde quando il totalitarismo comunista nei paesi dell'Europa orientale degenerò in regimi burocratici ed oppressivi che caddero per le loro contraddizioni interne, la prima delle quali fu l'incapacità di realizzare la promessa essenziale del marxismo: la cessazione dell'oppressione dell'uomo sull'uomo. In linea generale, c'è un nesso di complementarietà fra lo stato di salute dei partiti e lo stato di salute della democrazia rappresentativa, la cui qualità influenza l'identificazione dei cittadini nello Stato democratico. La natura delegata della democrazia rappresentativa, che non prevede la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni politiche, assegna un ruolo fondamentale ai partiti per quanto riguarda l'aggregazione del consenso e l'orientamento dell'azione politica. Diciamo pure la mediazione delle istanze, perché di per sé stesse le istanze che salgono dalla cittadinanza sono spesso contraddittorie, sono spesso espresse in maniera estremamente primitiva, derivando anche dalla urgenza dei bisogni che una persona sente e dalla sua qualità intellettuale e dal tipo di cultura che ha ricevuto. Il compito dei partiti politici è quello di mediare queste istanze. Chi chiede una delega politica dice: io riconosco la legittimità della tua istanza, mi propongo di andarla a rappresentare. Ma rappresentare non significa portarla esattamente così com'è, significa mediarla con altre istanze che spesso magari sono confliggenti fra di loro e quindi trovare un'esigenza di composizione. Il problema si può dire che è generalizzato, perché la democrazia rappresentativa è la più diffusa nel mondo, anche se caratterizzata da soluzioni istituzionali diverse in funzione della storia e della cultura politica dei singoli paesi. Tornando al nostro paese, nel periodo iniziale dello Stato unitario, il circuito partito-parlamento-governo è stato facilitato dal carattere elitario di questa prima esperienza democratica, al costo di un'esclusione delle masse del gioco politico. Quando i parlamentari e i governanti si appellavano ai cittadini elettori, si appellavano, se andava bene, all'inizio della storia del nostro paese, a un 2% della popolazione italiana complessiva, già che le donne ne erano escluse per intero e gli uomini ne erano esclusi la larga massa degli analfabeti e la massa molto ampia di coloro che non potevano permettersi un determinato censo per accedere al diritto di voto. Era una situazione prevalente nel resto dell'Europa, ma è stata spesso sottolineata per dire che in effetti questo tipo di rappresentanza elitaria non era veramente rappresentativo di tutta la realtà nazionale. Fino ai primi del Novecento i votanti per censo e le rappresentanze parlamentari erano espressione di ceti minoritari e la politica svolgeva soprattutto una funzione di arbitro fra interessi privati. Questa espressione è di Cavour. L'inclusione dei cittadini nello schema della democrazia delegata è avvenuta per tappe successive, spesso sovrapposte, la cui rilevazione può offrire spunti validi per valutare l'attuale situazione di crisi dei partiti. Un fattore di aggregazione è stata l'identità ideologica, tanto più inclusiva quanto più i partiti si sono fatti portatori di una concezione politica totalizzante che tendeva a coprire ogni aspetto della vita sociale. Guardate, qui stiamo parlando soprattutto della fase successiva alla Seconda Guerra Mondiale, la fase repubblicana. Però nello stesso tempo non si può dimenticare come le forze politiche organizzate a livello popolare, quelle che rappresentavano, quelle masse che in qualche modo non erano state direttamente coinvolte nel periodo risorgimentale, cercassero, e per certi versi, questo rappresenta un'attinenza con un'altra grande nazione che venne unificata più o meno nello stesso periodo in cui venimmo unificati noi, e anche lì per un intervento del potere regio e delle armi, sto parlando della Germania, anche lì si formano categorie di esclusi che sono le stesse, i cattolici da un lato e i socialisti dall'altro. E cattolici e socialisti reagiscono in primo luogo a livello sociale, perché i cattolici non potevano votare per divieto pontificio e i socialisti si rivolgevano spesso a un tipo di elettorato che non era abilitato a votare perché non aveva i soldi per poterlo fare. Cercano di costruire una loro dimensione sociale, una dimensione cooperativistica, una dimensione autenticamente popolare. E quindi si andava a pensare a tutte quelle realtà di casse rurali, di cooperative, di società di mutuo soccorso. È un discorso che ho sentito fare a Giovanni tante volte. Un esempio appunto è dato dai partiti cattolici, dal Partito Popolare alla DC, che orientavano, che richiamandosi al patrimonio spirituale cristiano, alla dottrina sociale della Chiesa, non solo orientavano il voto degli elettori, ma ne stimolano la partecipazione alla costruzione del bene comune. Non diversamente i partiti di ispirazione marxista, il cui percorso doveva portare ad una società senza classi, in cui l'alienazione e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo venivano eliminati. Evidentemente la cosa diventa ancora più forte dopo la caduta del fascismo e con l'instaurazione della Repubblica, perché si deve ricostruire dei punti di riferimento. Il punto di riferimento del partito unico non esiste più, non esiste più nemmeno il punto di riferimento della monarchia. La Repubblica nasce ex novo, ovviamente la struttura burocratica è più o meno la stessa. Però nello stesso tempo deve anche darsi un diverso tipo di legittimità, una Grundnorm, secondo l'espressione kelseniana. La Grundnorm è la lotta di liberazione dal fascismo, i cui principi di fondo vengono distillati all'interno della Costituzione Repubblicana di cui celebriamo il 70° anniversario, ma soprattutto è la legittimazione di quelle forze che, avendo fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale, possono presentarsi come coloro che hanno vinto la guerra o, per essere più sinceri, che hanno impedito che per l'Italia la guerra fosse una disfatta totale. È da lì che traggono forza la loro legittimazione. Ed è per quel motivo che tutte le forze sociali che vengono costituite o ricostituite dopo la guerra nascono come forze politiche pesantemente infiltrate dai partiti e come strutture collaterali ai partiti, al punto tale che tutte le esperienze unitarie a partire da quella sindacale finiscono in pezzi, perché ogni partito in qualche modo desidera avere un suo punto di riferimento all'interno dell'associazionismo, all'interno del sindacato, all'interno della cooperazione, all'interno del mondo dell'agricoltura. Tutti questi esempi evidentemente dimostrano come, ma tutto ciò sarebbe stato impossibile se non ci fosse stata una legittimazione originaria del ruolo dei partiti politici, che veniva appunto dal fatto che essi si presentano come i fondatori della Repubblica, coloro che l'hanno resa possibile con il loro sforzo bellico, e si crea anche la mitologia della resistenza. Mitologia non lo dico nel senso spregiativo, mythos, il racconto della resistenza, come partecipazione degli italiani alla sconfitta del nazifascismo e quindi, ripeto, di fatto rappresentazione di una vittoria militare che in realtà non c'è stata e che comunque è ciò che salva l'onore dell'Italia, e questo effettivamente c'è stato, consoliamoci. È la stessa cosa che è accaduta in Francia, la Francia di per se stesso la guerra l'aveva persa e la maggioranza dei francesi era favorevole all'armistizio nel giugno del 1940, l'ostinazione di un pugno di uomini stretti intorno al generale de Gaulle permette alla Francia di potersi presentare come vincitrice al tavolo della pace nel 1945. Queste forti identità valoriali definivano anche i fini etici della politica e creavano barriere a difesa dell'integrità morale della classe politica. La caratterizzazione ideologica era anche sostenuta da un forte ricorso a simboli, bandiere, inni, manifestazioni, un insieme di liturgie politiche che rafforzava la partecipazione degli aderenti alla vita dei partiti, anche se in termini spesso passivi. L'altra variabile con cui rinvigorire i rapporti fra partiti e democrazia rappresentativa è stata la politica sociale, attraverso la quale è stata realizzata l'inclusione delle masse, tradizionalmente al margine della rappresentanza politica nello Stato, accrescendo la legittimazione del sistema democratico. La creazione dello Stato sociale con l'introduzione di elementi di tutela solidaristica nel divenire dello sviluppo capitalistico è un percorso che nei paesi europei è simboleggiato dall'economia sociale di mercato, punto di confluenza di filoni culturali di diversa ispirazione cattolica, socialista, liberal-democratica. Non è un caso forse che gli esperimenti democratici più avanzati, anche in termini di partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, vengano fatte nell'unico Stato europeo che viene riconosciuto oggettivamente come sconfitto, cioè la Germania, che subisce gravi mutilazioni territoriali, che subisce la suddivisione in due identità statuali e che proprio per questo nella parte occidentale, nella parte pienamente democratica, incomincia a sviluppare nuove esperienze sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo politico. Una questione da tutti evocata è quella dell'identità politica dei partiti. La crisi delle ideologie tradizionali non fa venir meno il tradizionale antagonismo fra destra e sinistra, che orienta la scelta di gran parte dei cittadini in una società democraticamente organizzata. Il problema dell'identità non esclude il riferimento ai tradizionali orientamenti valoriali da tradursi in premesse morali sulla cui base offrire soluzioni ai problemi su cui si confronta la contesa politica, nei limiti di sovranità ancora concessi alle politiche nazionali. Rigore, equità e crescita rimangono i paradigmi alla luce dei quali i partiti sono chiamati a riposizionare i diversi interessi da loro rappresentati. Capitale e lavoro, per esemplificare, nella consapevolezza che la chiusura in una posizione difensiva che si è espressa nel passato con l'inconcludenza della stagione riformistica è all'origine della loro perdita di credibilità e del discredito delle istituzioni democratiche. L'esperienza dei cosiddetti governi tecnici dimostra che anche le decisioni impopolari destinate a rimuovere le incrostazioni nel funzionamento concorrenziale del mercato e l'iniquità del sistema di protezione sociale non penalizzano il consenso popolare se i costi sono equamente ripartiti e percepiti dall'opinione pubblica come occasione per uscire dall'attuale situazione di crisi e rimettere in moto i motori della crescita. Però bisogna essere capaci di farlo percepire, anche perché se le modalità con cui vengono percepiti gli aggiustamenti strutturali sono le ingiustizie, sono le correzioni inevitabili ad un sistema pensionistico squilibrato, sono anche le notizie gonfiate sui suicidi degli imprenditori e cose di questo genere, effettivamente, è difficile che questa percezione possa raggiungere i cittadini, soprattutto quelli che sono più esposti alla diffusione di notizie false o gonfiate. Pur tenendo realisticamente conto delle attuali difficoltà, la cultura politica dei partiti non può eludere il problema di offrire una prospettiva di società migliore, a seconda dei valori di riferimento, in grado di ricostruire un percorso di progresso che valorizzi le grandi potenzialità umane e tecnologiche disponibili e che riattivi i canali oggi intasati della partecipazione democratica. Un'altra questione collegata alla prima riguarda la strutturazione organizzativa dei partiti, nell'irrisolta alternativa fra il partito forte degli iscritti e il partito debole degli elettori. La natura associativa del partito pone in primo piano la figura dell'iscritto e le regole alla base dei processi decisionali interni, ma non risolve il problema di canalizzare entro il partito le molteplici espressioni individuali e collettive che non se la sentono di farne parte strutturalmente, per cui alla fine capita che si finisca per individuare nel microcosmo dei propri iscritti la totalità delle persone a cui bisogna rivolgersi. E le lotte di potere interne diventano più importanti che non il cogliere quelle che sono le tendenze profonde all'interno della società. Altro problema inedito è la domanda di leader carismatici, capaci di bucare il video, come si dice, stabilendo un rapporto diretto con gli elettori potenziali che mal si concilia con le regole della democrazia interna dei partiti. Ho letto da qualche parte che adesso si considera la democrazia leaderistica superata. È un errore, la democrazia si è sempre fondata sulle leadership. Sempre. Sulle leadership, sempre. Anche perché i leader non si inventano a tavolino. I leader vengono in qualche modo individuati dalla storia. È un complesso, a volte casuale, a volte precipitato da una serie di elementi storici oggettivi, che produce il leader. Il leader non si elegge, il leader si riconosce. Ci sono persone che possono assumere degli incarichi importantissimi che non sono dei leader e che non lo saranno mai. Ma quando emerge un vero leader, lo si riconosce subito, anche se magari non ci piace. L'alternativa del partito debole degli elettori favorisce i rapporti con i vari movimenti della società civile, ma presenta il rischio che l'attivismo di minoranze meglio organizzate facciano perdere al partito il suo posizionamento baricentrico rispetto agli interessi che vuole rappresentare, come dimostra il caso di alcune primarie. Va ricordato che il Partito Democratico degli Stati Uniti negli anni 70, influenzato con le primarie da minoranze radicali, ha perso il suo tradizionale rapporto con la middle class, condannandosi ad un ruolo minoritario per molti anni. Questo è un discorso molto spinoso. Le famose battaglie per i diritti civili, nel momento in cui diventano estremamente settoriali, possono essere percepite dal grosso dell'opinione pubblica come se fossero dei lussi che ci si concede a fronte di quelle che sono le problematiche che invece spingono maggiormente l'interesse delle persone. L'immaterialità dei diritti civili, che poi non è affatto vero perché comunque hanno anche delle conseguenze di carattere materiale, rispetto a quello che è il problema di tutti i giorni, che è quello della quadratura dei conti per molte persone. Alcuni diritti civili alla fine sono stati percepiti non come divisivi, o meglio, lo sono stati, ma non come totalmente estranei alla esperienza delle persone, perché richiamavano quelli che erano i loro rapporti personali più stretti. Parlo del divorzio, parlo dell'aborto. Per quale motivo? Perché sono cose che possono interessare l'esperienza di tutti noi potenzialmente. Ma esistono dei diritti civili molto più settoriali, perché riguardano delle categorie ristrette di persone. Penso ad esempio al discorso delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, che in realtà sia buon gioco da parte delle forze reazionali e populiste di mostrare al cittadino medio arrabbiato: loro sprecano tutto questo tempo a discutere di queste cose qui e non pensano ai tuoi veri problemi. È un errore ragionare in questi termini, è sbagliato, però nello stesso tempo è un argomento di facile presa. Ed è il motivo per cui le forze politiche, che sembrano troppo interessate a questo ordine di problemi, alla fine vengono in qualche misura penalizzate. La scienza organizzativa, per quella minima parte che si è dedicata alle associazioni politiche, sindacali, eccetera, eccetera, ha approfondito le caratteristiche dei modelli organizzativi a legami deboli, basati su reti interorganizzative annodate intorno a poli gravitazionali, cosiddetti nodi del reticolo, al fine di governare al meglio i rapporti fra i giochi interni partecipativi degli iscritti e quelli esterni del coinvolgimento dei vari movimenti della società civile. Nonostante le incertezze applicative, rimane aperto il problema di rendere l'organizzazione dei partiti flessibile e pervasiva, senza penalizzare la loro identità politica e la loro capacità decisionale. Un contributo alla semplificazione del problema posto può essere fornito dal ridimensionamento del ruolo dei partiti nell'occupazione delle istituzioni democratiche. Si tratta di un problema largamente percepito dall'opinione pubblica e ritenuta causa non secondaria del degrado e della corruzione nella gestione della cosa pubblica. Il ruolo dei partiti è di aggregare consensi e di fornire orientamenti alle istituzioni democratiche di governo e di controllo, che devono godere delle necessarie autonomie per essere sottoposte alla fine del mandato al giudizio degli elettori. Da dove arriva oggi la sfida alle democrazie? Da sé si elenca molti fattori, ma credo che almeno per quel che riguarda le democrazie occidentali, essi siano riconducibili al diffuso senso di insicurezza che permea le classi medie. Si badi bene, sicurezza in senso lato. Già all'inizio del nuovo secolo si diceva che alla grande paura dello scontro nucleare fra Stati Uniti e l'Unione Sovietica erano subentrate, dopo il crollo dei regimi comunisti, tante piccole paure collaterali che trovarono poi una loro forma all'indomani dell'11 settembre 2011 nella paura del terrorismo islamico. 2001, scusate, nella paura del terrorismo islamico. Ma vi è qualcosa di più radicale, ed è il venir meno per la classe media che forma l'ossatura delle società occidentali, di quella rete di garanzie sociali ed economiche che era data per scontata, aggravata dagli esiti di una crisi economica di vasta portata come quella scatenatasi a partire dal 2007, che è stata originata da un capitalismo rapace sconnesso dal sistema produttivo, come ci ha dimostrato più volte qui il compianto professor Gallino. E che si sta concludendo con un ridisegno dei rapporti di forza sociali che rende ancora più debole la posizione del ceto medio. Da qui origina un rigetto globale nei confronti delle elite politiche, intellettuali ed economiche, accusate di incapacità nello svolgere il loro compito di protezione degli interessi popolari diffusi, giacché la promessa della democrazia non è soltanto quella della libertà di parola, di pensiero e di voto, ma è anche e soprattutto, per usare il linguaggio di Roosevelt, quello della libertà dalla paura. E non è un caso che la critica alla democrazia rappresentativa venga da chi cavalca tutte le paure, quella degli immigrati, la cui presenza in termini numerici viene triplicata per avallare la paura del terrorismo e della competizione sociale. Nessuno crede realmente, credo al fondo, che gli immigrati siano qui per convertirci a forza all'islamismo, anche perché fra l'altro la quota degli immigrati di religione islamica è minoritaria nel nostro paese e la maggior parte di loro sta adottando uno stile di vita alquanto secolarizzato, più o meno come il nostro. Molti però guardano gli immigrati, di qualunque colore siano e di qualunque religione professino, come ad un problema, perché tolgono lavoro, perché vengono percepiti come dei possibili concorrenti nelle fasce basse del mondo del lavoro e quindi come persone che possono ulteriormente restringere i diritti del lavoratore perché costituiscono una forma di concorrenza verso il basso. Questo è il punto principale. Che poi questo possa creare anche dei momenti di inconciliabilità sotto il profilo culturale è un dato di fatto. Noi spesso indulgiamo ad una rappresentazione forse un po' troppo idilliaca della situazione dei poveri, nel senso che pensiamo che fra di essi sia diffusa una maggiore solidarietà. Se posso fare un riferimento che può sembrare un po' frivolo, appena ho visto proprio la settimana scorsa un film, si intitola Come un gatto in tangenziale, in cui effettivamente viene rappresentata da un lato l'incomunicabilità totale fra i settori sociali più poveri e chi studia la loro attenzione. Da un lato si evidenzia come i settori sociali più poveri rimangano nell'ignoranza perché ci vogliono rimanere per certi versi e come di fatto non sia molto difficile costruire una solidarietà reale fra i poveri per via dell'incattivimento complessivo di questa nostra società, incattivimento che non certifico io, lo certifica il Censis, è forse il dato più significativo del rapporto Censis del 2017. Non è un caso che questo tema sia stato ripreso direttamente dal nuovo arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, nel suo primo messaggio di Sant'Ambrogio. E per questo lui abbia voluto fare un elogio del tessuto istituzionale come di ciò che tiene insieme il Paese. Ma per tenere insieme il Paese è molto più facile se si ha la percezione della legittimità del ruolo che svolge. Badate bene, la legittimità o l'illegittimità non è definita dal fatto che tu rispetti le leggi sono molto importanti. Il problema della legittimità è talvolta il riconoscimento ed il rispetto che si ha del ruolo istituzionale. Riconoscimento e rispetto del ruolo istituzionale che non può essere ottenuto né con una gestione del potere distaccata, ma nemmeno con la pretesa di fare di un appiattimento del ruolo di chi governa rispetto a chi è governato, poiché è evidente che deve esserci una distinzione di un certo tipo, che comunque chi governa è in una posizione diversa, altrimenti, ed è la logica conclusione, ne parleremo dopo, si deve pensare che il malato e il chirurgo che lo opera siano nella stessa posizione, cosa che evidentemente non è vera. E infatti la diffidenza è anche verso la scienza cosiddetta ufficiale, ossia verso la scienza tout court, ben esemplificata dalla vilente e pericolosa polemica sui vaccini. Io vorrei avere a volte la bella libertà di parola che ha il professor Roberto Burioni per poter dire a certa gente quello che si merita, come lui fa abitualmente, dandogli degli ignoranti e dei mestatori. Perché effettivamente questo sono, ed è un giocare con la salute delle persone. Perché è vero questo? Perché però la gente diffida? Da un lato perché c'è una critica generale nei confronti della competenza che viene giudicata come un elemento di divisione. In un paese come il nostro, che oltretutto ha sempre avuto un rapporto molto difficile con la cultura. Dall'altro lato perché una volta di più forse pesa anche il tipo di rapporto che coloro che sanno hanno nei confronti di coloro che non sanno, che spesso è un rapporto sbagliato perché viene percepito come molto distante. Questo soprattutto tutte volte che si insiste sull'alleanza fra medico e paziente, bisogna anche tener conto che per costruire questa alleanza si deve essere, non dico non sullo stesso piano, perché come ho già detto questo è impossibile, ma perlomeno che ci sia la volontà da parte di tutte e due le parti di rapportarsi. Mi fido di te, ma mi fido di te perché mi ispiri fiducia, perché ti rapporti con me sul piano umano, anche se poi alla fine dovrai essere tu a decidere, perché sei tu che sai. Ecco, forse a volte questo profilo umano da parte della scienza non è stato percepito, ma non è un buon motivo per dire che la scienza è tutto un imbroglio e che certi problemi possono essere risolti bevendo acqua colorata, sostanzialmente. Il rifiuto delle forme stesse rappresentative della politica, cui si vuole sostituire una sorta di rapporto immediato fra il popolo e il capo, laddove il popolo è chi la pensa come noi. La presenza di idee difformi non viene contemplata se non per demonizzarla, e badate bene, questo è un riflesso totalitario, perché nel momento in cui i dittatori parlavano del popolo, parlavano di quelli che sì, la pensavano come loro, e invitavano il popolo a respingere dalle loro fila i mormoratori, i nemici, gli avversari di classe e cose di questo genere. O la famosa democrazia digitale in cui uno vale uno, salvo scoprire che la gestione del consenso avviene tramite un algoritmo i cui codici sono gestiti da un'azienda privata e che li può alterare in qualsiasi momento per ottenere il risultato prefissato. Insomma, la democrazia rappresentativa viene vista con sospetto perché la si ritiene distante dalle preoccupazioni reali dei cittadini, e a coloro che si occupano professionalmente di politica si guarda come ad una casta, quanto male ha fatto l'uso di questo termine, di privilegiati. A ciò si aggiungano anche i crescenti moti di ripulsa verso la cosiddetta globalizzazione, soprattutto nella forma dell'interdipendenza delle scelte politiche dei singoli paesi, vista come un attentato alla sovranità. In particolare nel nostro paese questa minaccia viene identificata con l'Unione Europea e con l'euro, per cui realmente ci sono delle forze politiche che sarebbero disposte a buttare a mare la nostra primogenitura di paese fondatore dell'Europa in cambio di un consenso elettorale precario ottenuto raccontando bugie e cavalcando le paure dei cittadini, salvo poi perdersi nell'analisi geopolitica, per cui un imbecille che però si candida a fare il capo del governo ha dichiarato qualche giorno fa che l'asse franco-tedesco si è indebolito. Lo vedrà se si è indebolito, st'idiota. La promessa delle forze che contestano la democrazia rappresentativa e che per comodità si sogliono definire populistiche, secondo la definizione di politologi britannici Daniele Albertazzi e Duncan McConnell, che nel populismo vedono un'ideologia secondo quale al popolo, concepito come virtuoso e omogeneo, si contrappongono delle élite e una serie di nemici, i quali attentano ai diritti, i valori, i beni, l'identità e la possibilità di esprimersi del popolo sovrano. Quindi il popolo puro è un conto, le élite sono tutti gli altri, sono dei traditori. Questo è un meccanismo di cui avevo già parlato prima e che è tipico di tutte le forze populistiche. Poi chi siano gli altri, chi siano le élite, li puoi chiamare in tanti modi, li puoi chiamare capitalisti, li puoi chiamare nemici della patria, li puoi chiamare ebrei. Ma funziona in certi momenti. La funzione, appunto, la promessa delle forze populistiche è quella di proteggere. Non è un caso che molti populisti indichino come società ideali quelle in cui, in cambio della restrizione di certi diritti individuali, viene garantita sicurezza sia nel senso dell'ordine pubblico sia nel senso di una certa prosperità economica, ad esempio la Russia di Putin. Il limite più evidente dell'antielitismo, tuttavia, è quello dell'incompetenza, per cui l'antica aspirazione di Lenin di far dirigere lo Stato anche ad una cuoca può forse realizzarsi, ma comunque nessuno dell'elite bolscevica faceva il cuoco di mestiere, ma a prezzo di scontare l'incompetenza e l'approssimazione dei neofiti, Peraltro, la perdita di qualità del ceto politico, che non riguarda solo le forze populiste, esalta per forza di cose il ruolo del ceto burocratico su cui incombe l'onere di tradurre in atto la linea politica di chi è stato scelto dal popolo. Solo che di fronte all'incompetenza e alla mancanza di chiarezza di idee del ceto politico, il ceto burocratico sovrapporrà inevitabilmente la sua politica. E non è un caso che gli ultimi decenni, a fronte della progressiva eclissi della politica, abbiano visto ampliata la forza di intervento dei cosiddetti corpi separati, in particolare del potere giudiziario, penale, civile, amministrativo, contabile, che entra pesantemente nei meccanismi politici ed amministrativi, irrigidendo le procedure e sottoponendo gli amministratori ad un continuo stress decisionale. Faccio un esempio che è stato denunciato in una chat di amministratori qualche giorno fa. È uscita una sentenza della Cassazione che ha condannato gli amministratori di un paese nel Veneto, mi pare, perché non hanno fatto degli interventi sulle scuole generalizzati, anche se il loro paese è classificato a basso rischio sismico. Se questa sentenza, che è stata adottata solo in punta di diritto, senza nel massimo spregio degli interventi di carattere amministrativo e delle ovvie necessità economiche, che presidiano la possibilità di fare interventi strutturali di questo tipo, dovesse fare stato e non dovesse essere corretta da un intervento del legislatore, un intervento chiaro ed univoco del legislatore, praticamente i bilanci di tutti i comuni salterebbero, perché alla fine non si potrebbe fare altro che questo, cioè mettere in sicurezza scuole che probabilmente non hanno bisogno di essere messe in sicurezza. Questo è un intervento sistematico da parte di incompetenti, perché questo giudizio è stato reso in punta di diritto, ma senza alcuna reale competenza amministrativa ed economica, su di una questione che non è di loro pertinenza, e con un potenziale danno per tutte le amministrazioni locali che è incalcolabile. Incalcolabile. Ma affrontare questa situazione implicherebbe una grande azione riformatrice, la cui la nostra società sembra essere refrattaria, visto il risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Soprattutto richiederebbe, che ci fossero luoghi di formazione di un'elite, di un ceto dirigente, di una classe politica, la si chiami come la si vuole, giacché la sociologia da Pareto in poi ci insegna che sempre le società umane sono gestite da elite e il problema reale è quello della forma e della modalità della loro circolazione. Un tempo questo ruolo era garantito dai partiti politici, sia per elezione sia per cooptazione, più la seconda che la prima in verità. Nel quadro di riferimenti certi sotto il profilo ideologico ed organizzativo che richiamavo in precedenza. C'è una battuta attribuita ad un vecchio dirigente comunista, al dottor Torella, che dice che il criterio di cooptazione funziona nel senso che tu coopti sempre gli stupidi perché non ti danno troppo fastidio. Poi succede che per errore o perché una persona intelligente è stata abile a mascherarsi da stupido, tu coopti un intelligente e quello lì mette in crisi il sistema e fa fuori i cooptatori e si sostituisce a sua volta come elite. È una battuta un po' cinica in verità, però non si può dire che non sia successo spesso così e che quindi a volte i cambiamenti siano stati accidentali, nel senso che nella distrazione generale è saltato fuori uno più intelligente e più furbo che ha fatto fuori i vecchi capi in testa. Ora il problema aperto, ci dice Cassese, è quello di accompagnare la ricerca incerta di un modello democratico che non sia mediato dai partiti, che si accompagna a quella della gestione della circolazione incontrollata delle informazioni e del suo limite, e alla gestione delle interdipendenze fra gli stati, nonché fra questi e i vari poteri che si sono affermati nel mondo. Ancora una volta la democrazia è chiamata a reinventare se stessa, ma non può farlo se non camminando sulle gambe delle donne e degli uomini di buona volontà. Grazie.